svegliate Massimo.
Svegliate Massimo.
Ci sono 5 modi per morire.
Sì.
Cause naturali.
Sì.
Accidentali.
Sì.
Omicidio. Suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Buongiorno Massimo.
Buongiorno Massimo.
Sì, stavo pensando di aggiungere una categoria. Qua? È il sesto. Non è mai successo.
Modo per... Non è mai successo.
Cioè. Di questi tempi di fake news, di propaganda, certo, di contropropaganda,
danno per morto
in realtà
lo...
tu vedi un cadavere
con Mino Raiola clamoroso, con Mino Raiola clamoroso.
Mino Raiola lì probabilmente c'era stato il giornalista che
non vedeva l'ora, aveva il coccodrillo pronto,
aveva la notizia pronta e naturalmente siccome rispetto a un tempo, lo abbiamo già detto, il giornalismo si basa molto sul parere di uno che
tempo anche, no?
Diffuso, per cui molti giornalisti un tempo andavano sulla scena di cronaca. Ora magari se ci arriva per primo l'ANSA o l'agenzia o la Reuters eccetera eccetera, poi la notizia sì.
Devo dire che l'ANSA copia. in quelle ore lì di Mino Raiola è stata l'unica a non
rinforzare. Probabilmente
era talmente in ritardo che quando...
Mediamente si è in anticipo, per cui...
Sentite, due precisazioni su Dribbling, quella canzone che in effetti mi suonava piuttosto familiare a prescindere dalla sigla, era dei Pink Floyd. E qui nasce la domanda, ma questi, cioè, la Rai aveva soldi per farsi dare un pezzo dei Pink Floyd come sigla di un programma?
No, non viene pagata come per la pubblicità. Una
sigla. Però viene pagata.
Sì, ma con diritti si hai, puoi mettere quello che vuoi. Non è che, mi sono spiegato.
No, ho capito cosa dici, ma
lo stai utilizzando come per la radio, tu puoi fare qualsiasi cosa, basta pagare.
Non sono sicuro che sia così. Perché credo che comunque
perché non
l'artista
è uno scopo pubblicitario.
No, però è associato a comunque a un programma. Se tu fai un programma porno e vuoi la canzone di Pink Floyd, possono dire io non voglio la mia canzone associata. Credo che ci sia comunque bisogno dell'autorizzazione e credo che ci sia un fee.
Secondo me,
probabilmente
secondo
può
me
essere...
come per il teatro, puoi utilizzare quello che vuoi del repertorio.
Teatro sono d'accordo
che vai a pagare.
Forse c'è anche una questione di minutaggio, tipo se tu usi sotto un minuto, però è pazzesco. E poi comunque Dribbling c'è ancora, è un programma che esiste ancora. Scusa, ho detto c'era questo programma.
Ricordo tutto il calcio minuto per minuto e la sigla era di Herb Albert e la Tijuana Brass Band, che era una cosa famosissima.
A me lo dici che ci ho fatto una canzone. Io ho acquistato... Ho acquistato il sample e ci ho
secondo me è abbastanza libera l'utilizzo di queste cose per creare un sottofondo editoriale, cioè una sigla. Se è pubblicitario è un altro mondo, è lo sfruttamento del...
Interessante verificare. Non era Herb Albert, lo so bene perché ho acquistato il sample.
Cos'era?
Tu confondi con parapapapapapapa. No, era un compositore inglese che si chiama John qualcosa, ma non era Herb Albert.
Ecco,
quella di 90esimo minuto.
Cioè, il neurone incrostato.
No, qui è incrostatissimo perché abbiamo chiesto l'autorizzazione per usarlo.
Senti, di cosa parliamo oggi?
Parliamo di donne e di omicidio al
finalmente
femminile.
Omicidio.
Sì, ma è commesso da donne, cioè non con donne vittime di...
Quindi
tutto sommato,
il contrario del femminicidio è come si chiama? Omicidio.
Omicidio? Sì, è orribile, ma si chiama
omicidio.
Omicidio. Sì, però l'omicidio
non
è
allora, omicidio?
No, perché omicidio è indiscriminatamente uomini e donne.
Ok, però dal punto di vista, come dire, lessicale arriva comunque da uomo.
Di questa cacofonia.
Se tu uccidi due uomini, allora è omicidio.
Anche
un omicidio plurimo.
Ma scusa, anche femminicidio, omicidio, la stessa cosa, secondo me.
Certamente, ma femminicidio è arrivato dopo.
Anche questo lo verifichiamo.
Comunque, no, non è tanto un omicidio, anche perché qui le donne che uccidono nella puntata di oggi lo fanno in maniera assolutamente indiscriminata, spesso sono delle mass killer, spesso sono delle vedove nere, diciamo che su questa vicenda non poteva essere diversamente, si sono scatenati tutti gli studiosi per capire se l'aggressività è un tratto maschile innato, mentre invece le donne non indulgono ad atti sadici perché sono costruite dal punto di vista biologico in maniera diversa.
Dagli uomini.
Di studi ne hanno fatti veramente tanti, la rivoluzione naturalmente è arrivata con gli studi di neuroimaging, cioè lo sfruttamento della risonanza magnetica nucleare funzionale, cioè tu metti sotto un apparecchio di risonanza magnetica e registri qual è l'attività del cervello più intensa. In genere quello che tu vai ad analizzare è sulla base di uno stimolo evidentemente indiretto, un'immagine, non puoi certamente mettere in atto una strage per vedere come il cervello sotto imaging reagisca, è legato al fatto, la risonanza funzionale è legata al fatto che le zone del cervello che si attivano di più sono quelle che consumano più zuccheri, consumano più, hanno un sangue più... sono maggiormente errorate, per cui tu che riesci a comprendere naturalmente quali sono le zone responsabili di peccato che anche lì non ci riesci fino a un certo punto, perché tutti i nostri circuiti neuronali sono fatti di circuiti che propagano l'impulso, ma poi ci sono anche dei circuiti che retroattivamente lo bloccano, lo inibiscono, lo deviano. Per cui diciamo che sappiamo molto, ma molto di più, anno dopo anno, sulle neuroscienze e il modo con cui funziona il nostro cervello, ma non ancora per dire che le donne vengono da Venere e gli uomini
da Marte.
Best seller assoluto. Ma...
Allora, a me dispiace che un ascoltatore scrive che io sono odioso quando faccio il professore e insista che la sigla è di Herb Albert. Ti assicuro che non lo è, però se vuoi io dico quello che dici tu, così siamo più sereni. Perché possiamo anche dire, guarda, che Milano è in Calabria. Possiamo,
guarda,
dire
tu
quello
sei odioso
che vuoi,
soprattutto
però,
quando fai il bidello.
Semplicemente non è vero. Possiamo dire quello che vogliamo, ma se non è vero è... Cioè, rimane una notizia.
Io però adesso un po' voglio sapere di chi è.
L'ho trovato.
L'hai trovato di chi è?
Si intitola Pancho e il compositore si chiama Jack Tromby. Se parliamo di... quella, giusto? Prendi,
Madonna,
quella.
Quello ci ha comprato un appartamento.
Magara. Ma non è Herb Albert.
Siamo pronti con la prima parte?
Assolutamente. Vabbiamo. Parliamo prima di una nota serial killer di un centinaio d'anni fa che rimane peraltro la più grande serial killer, il più grande serial killer, perché poi in questo primato vanno a braccetto uomini e donne, e il più grande serial killer olandese mai vissuto.
Quando parliamo di killer al femminile, non possiamo dimenticare Maria Caterina Swanenburg, nota anche come la buona Mi. Nata a Leida, in Olanda, il 9 settembre del 1839, per morire 75 anni dopo, Maria ha collezionato nella sua vita criminale almeno 27 omicidi. Ma come accade con i serial killer, c'è chi è pronto a sostenere siano stati di più, una novantina almeno. Non si può dire che papà Clemens, operaio, e mamma Joanna siano stati dei pessimi genitori, ma poveri certamente sì, tanto da essere sfrattati di casa per l'incapacità di pagare l'affitto. Già da ragazzina Maria cercava di dare una mano occupandosi degli anziani del quartiere che assisteva in cambio di qualche soldo. È assai probabile che la miseria patita abbia condizionato le sue scelte criminali, ma nella storia della donna ci sono tragedie che vanno oltre, come la morte di due figlie avute in gioventù quando erano ancora molto piccole. Solo verso i 30 anni per Maria il destino sembra farsi benevolo. Succede quando gli fa incontrare Johannes, che di mestiere fa il fabbro e con lei mette al mondo 5 figli e 2 figlie. Ma col passare degli anni il loro rapporto si logora e i due si separano. Maria riprende ad accudire gli anziani e lo fa con tanta attenzione e gentilezza che la chiamano la buona Mi. Probabilmente sarebbero meno indulgenti se sapessero che la cortese signora è in realtà una serial killer che tra il 1880 e il 1883 fa fuori una trentina di conoscenti, ovviamente quasi tutti anziani e malati. Il metodo è classico, l'arsenico. Il movente non c'è nemmeno da dirlo. Prendersi ogni cosa di valore, in alcuni casi farsi intestare un'assicurazione sulla vita per poi intascare il premio.
1974, Massimo Picozzi aveva solo 42 anni quando è uscita questa canzone, Killer Queen.
Digli qualcosa, Massimo, digli qualcosa.
Una stagione fortunata in cui ho avuto modo di apprezzare...
Quanti anni avevi? 15? Certo. No, una ventina.
56 sono nato.
18 anni avevi. Allora, scusate, ci siamo arravogliati, come si dice a Napoli. Tu parlavi di 90esimo minuto, tutto il calcio minuto per minuto! Perché tutto il calcio ha ragione lui, è Herb Albert ed è questa, ce l'ho qua, la faccio partire io dal computer, senti, è questa qui. Questa è Herb Albert, hai ragione. Invece 90esimo minuto, cioè quella è Jack Tromby. Di quale parlavi?
Parla!
Della prima, nel senso che mi ricordavo sbagliando
questa
definirla...
che ti ho fatto, no, ma magari hai detto giusto, ho capito
no
male.
Parlavo di quella di Herb Albert perché era quella anche nel mio immaginario.
Io guardavo 90esimo minuto per minuto,
è una via di mezzo tra i due, però pace fatta, diamo un segnale
dai,
di pace.
dai distensione, dai. Senti, volevo dire una cosa. Dove
poi
siamo
litigato
rimasti?
Con lui, assolutamente
rimasti? No. Siamo rimasti su questa simpatica signora,
che, simpatica signora.
Devo dire che va un po' contro gli stereotipi dei serial killer che di solito tutto sommato hanno alle spalle una famiglia un po' disastrata. Cioè questa in fin dei conti scusate, è nata in una famiglia
benestante,
una famiglia, insomma, no, benestante no.
Normale.
Non c'erano maltrattamenti, era solo una famiglia povera dell'epoca, ma questo è stato più che sufficiente per instillare nel cervello di questa donna il tarlo della povertà, per cui quando si è ritrovata ad avere, prima ha avuto un paio di sciagure in famiglia, ha perso due figlie che aveva avuto in età giovanile.
A me sta cosa qua fa sempre impazzire, quando si... nelle biografie dei personaggi del passato è una cosa che oggi si dà per scontata, no? Il fatto che i bambini per fortuna oggi
una volta c'era, una...
c'era una mortalità infantile allucinante, cioè,
una volta cosa... mica parliamo di chissà quanto,
cioè, faccio fatica a ricordarmi un personaggio famoso tipo Dostoevskij, uno scrittore, un direttore d'orchestra, ma... che non abbia avuto almeno un figlio
da
morto.
Noi tra le due guerre ancora si moriva.
Beh, la... credo che i miei genitori tutte e due abbiano avuto un fratellino o sorellina che non ce l'ha fatta. Pensa,
c'era, ne abbiamo già parlato, ma vale la pena di riprenderla, la storia del dottor Semmelweis, che era un medico.
Quello delle mani.
Era un medico che alla metà dell'Ottocento aveva scoperto come ricoverarsi nelle ostetrici dell'ospedale di Vienna, anziché darti una chance in più di sopravvivere tu e il bambino, te ne dava
infettava.
Veramente poco.
E stiamo parlando del
1850, metà dell'Ottocento.
La comunità scientifica dell'epoca un po' lo aveva anche preso in giro.
No, ma mica un po'.
Di cosa stai parlando?
L'aveva tirato scemo proprio finché lui non era finito in manicomio, è morto in manicomio. Cioè, convinto veramente, perché diciamola, manca il pezzettino. Cioè, che cosa succedeva? Succedeva che gli stessi assistenti medici che andavano in sala parto prima eseguivano delle autopsie
e non si
curavano di lavarsi le mani e di cambiare i guanti, per cui ciò che erano i germi presi nella sala anatomica poi venivano portati in un corpo comunque fragile e debilitato come quello di una puerpera.
Certo.
Per cui, ed è stato fatto passare per pazzo completamente, morto in manicomio, quindi... In realtà ci sono anche lì una serie di eroi della medicina che in realtà
però
sono stati
capiterà
stimati.
Anche a me, sai, Massimo.
Certamente.
Che finirò perché non mi credono mai.
Ma tu, però, più che eroe della medicina, saresti una cavia.
Un topo, uno zoccolone.
Ma forse parlo col seno di poi. Ma non è abbastanza intuitivo che se ti lavi... È intuitivo per le conoscenze di oggi.
Sì.
Cioè, non mi sembra così confutabile che se ti lavi le mani è meglio, no?
All'epoca
non c'era.
No, semplicemente perché il concetto ippocratico prima di Galeno poi sulla trasmissione delle malattie era per aere. Non c'era...
Non per contatto
diretto.
Pensate, pazzesco.
E quindi c'è...
Ma non c'erano proprio gli strumenti
per...
Come si chiama? Rendere
sterile,
sì,
no?
Tenete conto che naturalmente tutti gli studiosi, tutti gli storici sono in disaccordo a pensare che il Medioevo sia stato il periodo dei secoli bui, perché in realtà ci sono state moltissime...
Secoli più bui?
No, è proprio il discorso che nella storia della medicina c'è stato un lunghissimo periodo in cui i testi sacri erano Ippocrate greco.
Quello del giuramento, no?
Giusto. Giuramento, e Galeno romano.
E lavoro meno.
E lavoro meno, ma sapete, i testi di riferimento poi naturalmente dal 500 in poi ci furono tantissimi scienziati, però i testi su cui per centinaia di anni si è basata la medicina, quella tradizionale, e poi tenete conto che naturalmente non esisteva fino a pochi decenni fa, no, direi un centinaio di anni fa, non esisteva la figura del chirurgo. La laurea era...
Cioè il medico poteva far tutto?
No, perché delegava ad esempio le operazioni di calcolo al cerusico.
Ma non ci credo. Al barbiere.
Al barbiere. Per cui,
perché aveva a che fare con le lame.
Avendo a che fare con le lame, se io dovevo estrarre un calcolo dalla vescica...
Chiamavo
il barbiere, che dall'esterno, una bella piccola incisione, ed ecco che usciva.
Prima andava a fare le barbe, poi ti incideva.
Però
poi
capito quando,
a fare
quando,
barbe.
Quando uno ha un atteggiamento nostalgico verso il passato, dovrebbe sempre un attimo contare fino a 10, no? Cioè, sì. Il presente è sicuramente inquietante, no, per certi versi. Però...
Non ci resta che piangere quando lui veniva bagnato dall'urina e diceva: qua non c'è la penicillina, cioè qua si muore.
Cioè,
quella
penso
cosa
che
lì.
Igiene e medicina sono le due variabili che ci fanno campare. Speriamo. Più di 50 anni, perché sennò...
Assolutamente, e diciamo che il ricorso alle cure spericolato è quello che potrebbe metterci a rischio, vedi, certo. L'antibiotico resistenza, cioè questo di ricorrere sempre a farmaci per ogni minima cosa, potrebbe poi essere un'altra delle situazioni.
Quante ne sai? Ed è anche per questo che sei stato premiato al Podcast Festival Award. Per il tuo Nero come il sangue, fatto con Selvaggia Lucarelli.
Mi piacerebbe lanciare un messaggio da questo microfono.
Carlo, sì, non abbiamo tutti...
Amici di 105. Abbiamo in casa un podcast di 500 pagine di CSI Milano.
Recuperiamolo,
sistematizziamolo e mettiamolo sul sito, perché visto il successo che hanno i podcast e il successo che ha poi il tema del true crime,
quel tipo di
podcast, per cui spero che ci ascoltino.
Va bene. Diego, mi raccomando, Diego, tocca a te farlo.
A tra poco.
CSI Milano.
Piccozzi, dove siamo rimasti?
Massimo Piccozzi!
Siamo rimasti con una tosse cronica.
Vieni qua, guarda Piccozzi, guarda Vecchiarelli.
Perché da quando hai avuto il Covid non ti sei più ripreso.
Io sono uno di quelli facendo le corna, non ho mai incrociato.
Sono i peggiori quelli.
Comunque, no, di chi stavamo parlando? Stavamo parlando
se poi
di
lo prendono...
Ho appena finito, ho fatto il tampone. Sono appena tornato con il risultato.
Sì, sì.
La buona Mie, soprannome perché stava per Maria in olandese, sì. che ha ucciso un numero incredibile di persone, si parla dalle 27 minimo alle 90.
Pensavo 27.000.
No, detto,
siamo
un
po' troppo.
Cioè, okay. Perché mi dico, un gap del genere da 27.90.
Ma è spesso così, perché in realtà poi i serial killer finiscono per essere preda di un delirio narcisistico, certo. E si attribuiscono praticamente allo sterminio. Cioè,
un po' tipo la questura, dice, un po' come per le manifestazioni.
Sì. Si diceva che quello che è particolare naturalmente era la sua posizione. A un certo punto, dopo aver vissuto un paio di tragedie familiari, lei decide di diventare una benefattrice.
Vuole un po' d'acqua?
No, grazie.
Signor Costanzo?
No. Decide di diventare una benefattrice e praticamente si occupa di tutti i vecchierelli della città. Cioè campa di quello. Li assiste,
li accudisce...
li uccide,
ne prende i beni,
si fa intestare l'eredità,
certo.
Soltanto che il problema è un altro: come fa ad arrivare a 27, sarebbero già tantissimi, c'è chi dice 90, è che li assiste amorevolmente fino alla fine. Per cui l'atteggiamento che gli altri vedono da fuori è quello di una pia donna che assolutamente si fa in quattro, che dorme,
certo.
Anzi veglia le malate accanto al loro letto per ore e ore e ore, ma non si risparmia dal far fuori anche i familiari suoi. Cioè, i primi due che sembra essere stati eliminati sono i due genitori, poi se la prende con una cugina, probabilmente con due figli, cioè chiunque nella sua... incontri nella sua strada, lei con accortezza naturalmente li uccide tutti con l'arsenico.
Come si chiama lei, scusa, ancora?
Allora si chiama, aspetta che il nome è complicato, Maria Caterina Svanenburg.
E anche lì la gente diceva: ma sono morti con Maria Caterina o per Maria Caterina? Maria Caterina.
Lei peraltro viveva intorno alla metà dell'Ottocento, quando periodo in cui le case erano abbastanza infestate da ragni e topi. Per cui l'idea del guarda, sono a servizio dalla vecchietta, dalla signorina Schmidt, però ho bisogno anche di dare una mano per tenere pulita la casa, e quindi vado in farmacia o dallo speziale, come si diceva un tempo,
a comprare l'arsenico che sarebbe servito
per uccidere i topi e ragni.
Certo.
Speziale. Per cui era anche tutto sommato. Che cosa succede? Succede che la sua ingordigia la tradisce, anzi la sua imperizia più che la sua ingordigia. Un bel giorno cerca di fare lo stesso trucchetto con una famiglia di 3 persone, sbaglia i dosaggi e anziché dare la dose adeguata sta un po' bassina.
Quindi?
E quindi i 3 stanno veramente molto male, hanno male di stomaco, li ricoverano in ospedale, non entrano in ginecologia, se no l'ostetricia sarebbero belle che morti, certo. Non sapremmo più nulla. Vanno in un reparto di medicina e chirurgia e a questo punto a qualche magistrato viene fuori sospetto, e quindi che cosa fa? Va a riesumare i cadaveri degli altri morti in situazioni sospette.
Non esisteva ancora l'autopsia?
Non esisteva l'autopsia, ma c'era un dato indiretto. L'arsenico ingerito ti dà un ritardo nei processi di trasformazione corporea.
Ti mantieni un po', la salma un po' imbalsamata per qualche
tempo. Oltre ad avere degli organi interni, lo stomaco, se ben ricordo, anneriti, con la parete annerita, ti conserva più a lungo. E quindi a un certo punto lei viene presa, condannata, tentano di farla passare per matta, non ci riescono, e quindi la nostra buona Marie, buona per modo di dire, o comunque come tale chiamata, si fa un po' di ergastoli e finisce a morire intorno ai 75 anni senza mai aver rivisto la luce del sole.
Nella seconda parte della scheda invece passiamo a parlare di un'altra killer, giusto?
Sempre
qualche anno dopo,
ma totalmente diversa, perché parliamo di una persona che ha ucciso sotto gli effetti di una gravissima malattia mentale.
Andiamo.
Facciamo un salto di quasi 100 anni e lasciamo i crimini per movente economico per entrare nei territori della follia. Con una premessa doverosa, al di là delle eccezioni come ad esempio le guerre, è chiaro che chi uccide un numero importante di persone non possa essere del tutto normale. Nonostante questo, analizzando le statistiche americane sui serial killer, a meno del 2% del totale vengono riconosciute l'incapacità di intendere e quella di volere. Il perché è semplice. Anche se non provano emozioni, sanno di commettere un'azione illecita e nel caso si trovino davanti a un ostacolo sono capaci di rinunciare ad aggredire e farlo in un secondo momento. Il processo a Sylvia Segrist inizia il 18 giugno 1986. 26 anni, è accusata di 4 omicidi e 7 tentati omicidi. Per il procuratore, Sylvia ha premeditato i suoi delitti in modo lucido e ha ucciso solo perché voleva ottenere attenzione. La difesa, rappresentata dall'avvocato Stephen Leake e dal collega Ruth Schaeffer, ribatte che la donna è malata, totalmente incapace di intendere e volere, e che se c'è qualcuno da processare, quello è il sistema sanitario degli Stati Uniti, che non le ha garantito l'assistenza di cui aveva bisogno. Sfilano i testimoni, gli esperti, i medici legali, gli investigatori e i comuni cittadini spettatori della strage. E alla fine tocca a Ruth Segrist, la madre di Sylvia. Con dignità e misura inizia a raccontare delle sofferenze e delle battaglie contro un nemico feroce come la schizofrenia.
Schizofrenia?
Schizofrenia è un termine, se ben ricordo, inventato, creato nel 1911 da un certo Eugen Bleuler, psichiatra, che significa proprio la mente divisa. Schizzo vuol dire separare, Frein deriva dal concetto di mente.
Senti, visto che stiamo facendo
mente
domande...
Scissa.
Ma l'arsenico è un minerale?
L'arsenico è un minerale, sì.
Ah, perché pensavo fosse una pianta.
No.
Viene proprio preso come...
No, l'arsenico insieme al tallio sono due minerali, sono...
Semimetalli.
No, sono proprio metalli. E naturalmente
è un metallo?
È un metallo. Oh. Lo si trova abitualmente in polvere, nelle farmacie, quindi è estremamente... Adesso è estremamente difficile.
È un semimetallo.
È estremamente difficile poterlo ottenere senza lasciare traccia, tant'è che molto spesso, ad esempio, gli attentatori dinamitardi, parlo di un'altra categoria di assassini, hanno spesso assemblato ordigni esplosivi mescolando un fertilizzante fertilizzante che si trova nei supermercati con della benzina da aviomodellismo.
Comunque il web è un posto particolare, perché se tu scrivi arsenico, sai, le persone hanno chiesto anche, sai che ti esce, quanto arsenico per morire? Come uccide l'arsenico? Che danni provoca? Dove si trova? Ora capisco che uno vada a cercare queste informazioni per cultura generale, però ti viene anche il dubbio che uno vada a cercare.
Io su questa cosa sono rimasto
abbastanza
perplesso per un fatto. C'è un fatto di cronaca di cui tutti stiamo parlando da circa un paio di mesi, di una donna scomparsa, mi pare in Trentino, ritrovata a cadavere, una certa Lilli. Stanno sentendo il marito, non c'è prova che il marito c'entri qualcosa. C'era un'altra persona che si era imbaghita di questa signora. Stiamo parlando di una persona di 60 anni con un marito di 70 e un innamorato di 80. È stata ritrovata in maniera assolutamente strana, nel senso che è morta con un sacchetto di plastica infilato sopra la testa e la metà corpo superiore e quello inferiore infilati in due sacchetti dell'immondizia neri. Quindi il problema è, al di là, senza tediarvi, il mistero dov'è? Se una persona decide di togliersi la vita è una messa in scena assolutamente complicata. Se uno decide di uccidere, perché poi imbustare un corpo? E naturalmente ci sono tutte queste circostanze che in realtà spesso e volentieri sono di difficilissima interpretazione. E lì c'è un lanciarsi in ipotesi assolutamente
bizzarre.
Io mi ricorderò sempre che la mia tesi di laurea in criminologia l'ho fatta su un libro di Dean Remat che si chiama La Promessa, diventato poi un film famoso con Jack Nicholson, in cui il sottotitolo era un requiem per il romanzo giallo. Ed è stata questo romanzo, ed è per me una sorta di lettura di realtà, perché è l'apologia del caso. Non fossi passato lì quella volta, non avessi litigato, non avessi incontrato, non sarei mai accaduto nulla.
Certo.
Non è che questa cosa sia consolante, anzi nemmeno un po'.
Sul discorso che la signora fosse a Trieste, forse non a Trentino.
Sì, okay. Hai ragione. E naturalmente ci sono tutta una serie di domande ancora completamente aperte.
Ok.
Torniamo tra poco per l'ultima parte di questa avvincente puntata di CSI Milano.
CSI Milano.
E siamo nell'ultima parte di CSI Milano di oggi, dove stiamo parlando appunto di assassine.
Sì, di delitti al femminile, molto diversi. La prima che abbiamo raccontato un centinaio di anni fa, per profitto, era una classica vedova nera, che così vengono chiamate le donne che uccidono soprattutto compagni. Ecco, in questo caso la nostra Mia invece ha lasciato in vita stranamente il marito, se l'è presa con i genitori e con un paio di figli, ma ha lasciato in vita il marito. Evidentemente non aveva sufficienti denari o proprietà da intestarle, o c'era un legame particolare. Sono più comprensibili, anche se meno giustificabili, le vedove nere, perché in realtà il momento del profitto è un momento lineare, semplice, comprensibile, anche se naturalmente deprecabile. Invece la follia è qualcosa di assolutamente, ecco, ci tengo a dire che la follia viene riconosciuta nei crimini violenti in misura molto ma molto marginale. Cioè, la maggior parte di chi commette azioni cattive sceglie la strada del male, sceglie la strada dell'egoismo estremo, del piacere personale. Silvia Segreste invece la scelta non ha scelto nulla, in realtà si è ritrovata con una patologia, e naturalmente la cosa che più ha fatto impressione, perché il suo avvocato ha detto: signori, ciò che ha ucciso ripetutamente, perché a un certo punto ha imbracciato un fucile, se ne è andato in un centro commerciale e ha aperto il fuoco. Ciò che ha ucciso non è stata la mano o la mente di Silvia, ma è stata la sanità degli Stati Uniti, che non è stata capace di intercettare la sua malattia e di curarla adeguatamente. Linea difensiva un po' difficile da sostenere, perché ipotizzare di portare agli sbarri il sistema sanitario di un intero paese, che peraltro ha una serie di pecche infinite dal punto di vista sanitario, non fosse che per la prima e più importante, cioè non è prevista una sanità pubblica, per cui chiunque abbia un lavoro deve lasciare parecchie centinaia di dollari in assicurazioni private. Cioè, questo ogni tanto noi facciamo il calcolo con gli stipendi dei nostri colleghi americani, piuttosto che non teniamo, ma anche svizzeri ad esempio, non teniamo conto che su quella cifra che loro incassano devono pagarci fior di assicurazioni. Nel caso dei medici americani, fino alla metà dello stipendio se ne va in assicurazioni.
Addirittura?
Sì, sì, certo.
Senti, nella terza e ultima parte parliamo di un altro caso?
No, parliamo di Silvia, e della deposizione della sua mamma e di come è finita la storia di Silvia Segreste.
C'è un momento nella deposizione di Ruth che commuove i giurati come il pubblico presente in aula. Capita quando la donna ricorda ciò che Silvia le aveva chiesto in uno dei rari momenti di serenità pochi mesi prima di uccidere.
Dimmi, mamma, non ti capita mai di desiderare che io non sia mai nata o che sia morta? Ho creato tanti problemi a te e a papà e vi voglio così tanto bene. Perciò dimmi la verità. Non pensi che sareste meglio senza di me?
Ruth piange, non riesce a continuare, pensando alla bimba dai grandi occhi color nocciola, alla piccola che a 4 anni scriveva già il suo nome, che giocava con tutti, che amava correre in bicicletta. Prima c'era stata la storia col nonno, quando lei era ancora una ragazzina, nell'estate del 1973. Una brutta cosa, che non era arrivata alla violenza, ma aveva sconvolto Silvia, che era subito corsa da mamma e papà. I suoi genitori le avevano creduto e se n'erano subito tornati a casa. Avevano suggerito alla figlia di parlarne con uno psicologo, ma con la ripresa della scuola sembrava tutto dimenticato. Silvia era tornata a sorridere, aveva un sacco di amici ed era tra i primi della classe. Poi, a 15 anni, aveva iniziato a contestare ogni cosa, a inveire contro tutti. Mamma e papà avevano pensato le servisse un po' di disciplina e una sera l'avevano messa in punizione. Silvia allora era scappata di casa scavalcando la finestra della sua camera e poco dopo si era presentata al distretto di polizia per denunciarli di abusi sessuali.
Intanto c'è un piccolo caso per gli ascoltatori più fedeli: per la prima volta nella scheda si è sentita la voce anche di una speaker.
No, 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 era sempre lui che faceva la voce della donna.
Bravissimo, tra l'altro.
Chi è, tra l'altro, quell'attrice?
Dicelo, Christian, così la salutiamo. La ringraziamo. Vabbè.
Allora, qui ci sono alcuni passaggi che sono assolutamente interessanti. La prima cosa, l'ineluttabilità del destino di questa ragazza, perché in fin dei conti lei, quando era ragazzina, portata in vacanza dai nonni, aveva comunque dovuto subire un spiacevole attenzione del nonno. Pare che poi la cosa fosse andata in questi termini, non tanto il tentativo di violenza o di contatto fisico, ma il denudarsi davanti alla nipotina. Questa cosa aveva assolutamente sconvolto Silvia, che però, e questa è una cosa strana, comunque non solita, immediatamente era andata dai genitori sconvolta a raccontare questo episodio disturbante. I genitori, qui la cosa strana, non ci hanno impiegato 3 secondi a darle retta. Hanno subito creduto alla sua versione, hanno preso la figlia e hanno portato via dalla casa dei nonni e non ci sono mai più ritornati per tutta la vita. Poi comunque preoccupati che questo fatto potesse aver creato un trauma in questa ragazza, le avevano anche proposto di fare un supporto psicologico. Ma lei inizialmente ha detto voglio farcela da sola, poi era ricominciata la scuola, lei aveva 15 anni, era la prima della classe, aveva buone amicizie, eccetera, e tutto sembrava risolto fino al giorno in cui, appunto, costretta in casa, era scappata dalla finestra, era andata al primo posto di polizia denunciando di violenza sessuale i propri genitori. A questo punto, da quel momento, è stato un dentro fuori di ricoveri ospedalieri. C'è stato un episodio in cui lei si è completamente denudata in classe, ha cominciato a correre finché è arrivata l'ambulanza con gli infermieri e l'ha portata via, e naturalmente 9 anni di dentro fuori strutture psichiatriche in cui non fu fatto mai un progetto di recupero, ma semplicemente tamponata una situazione, fino praticamente al 1985, quando lei ordina un fucile per corrispondenza.
E ovviamente in 5 minuti glielo recapitano.
E lei con questo fucile va in un centro commerciale, apre il fuoco, uccide 3 persone e naturalmente la sua difesa, come vi ho detto, ha tentato la carta del vizio di mente che non le è stato riconosciuto, per cui lei si è praticamente presa 3 ergastoli più decine di altre pene, di anni di pene accessorie per i danni procurati. La conclusione amara di questa vicenda è che ancora Silvia Sigrist è in carcere, ha una 50 anni, ma il fatto stesso il fatto stesso di aver potuto restare in un ambiente protetto e prendere le sue cure con regolarità ha fatto sì che lei si prendesse una laurea in psicologia.
Ah, ma dai.
Per cui questo potere distruttivo di una mente colpita da schizofrenia, se fosse stato inquadrato, trattato e preso in maniera corretta probabilmente non avrebbe portato né lei in carcere né alcune povere vittime a essere uccise.
Certo.
Assolutamente casuale.
Grazie Massimo.
Grazie a voi, grazie a tutti. Martedì prossimo.
Alla prossima. Ci vediamo. Ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.